Seconda domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, capitolo 12, versetti da 1 a 4. Ascoltiamo. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa parola vattene non esprime una cacciata, ma una chiamata. Il Signore non caccia Abramo, ma lo chiama a uscire. Lo chiama come chi lo fa da fuori. Questa parola che noi traduciamo come vattene, in realtà dall'ebraico dovrebbe essere tradotta con va verso te stesso. Lasciando la tua terra, la tua parentela e la casa paterna, tu non ti perdi, ma ti trovi. La chiamata è verso un'identità da incontrare, una terra che tu non conosci, ma te la indico io, è la tua meta che ti attende. Abramo non perde l'appartenenza a una famiglia, ma la troverà questa famiglia e sarà un popolo. La benedizione annunciata dal Signore diventa una benedizione che da Abramo si espande fino ad essere l'identità della sua discendenza, nella misura in cui è riconosciuta nella sua identità di benedizione ricevuta e trasmessa. Il non riconoscersi parte di questa benedizione equivale ad allontanarsi da essa, ad esserne esclusi. La parola che Abramo ha ricevuto da Dio, va verso te stesso, è per ogni persona umana, che ne accetti la vocazione e la responsabilità, non solo verso se stesso, ma anche verso gli altri. Ognuno è chiamato a uscire da una storia che non apre la porta verso un orizzonte di vera identità, ma la chiude. Il senso di ogni storia umana è un cammino, un percorso, una ricerca, non il rinchiudersi in riferimenti di protezione e di sicurezza. Va verso te stesso, cioè verso quell'orizzonte che ti apre il cuore e la mente a scoprire come e chi sei veramente secondo lo sguardo di Dio. E questo andare verso se stessi comporta a volte un lasciare, un'appartenenza che resterà sempre parte della nostra storia, ma e se noi vi restiamo come rinchiusi in una protezione da noi ricercata, ebbene come se appunto ci chiudesse la porta della ricerca del nostro senso, del senso della nostra vita a cui Dio ci chiama. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo e noi leggiamo ora, ascoltiamo, versetto dopo versetto, il Vangelo secondo Matteo, al capitolo 17, versetti da 1 a 9. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Con questa pagina del Vangelo e l'appuntamento di ogni anno nella seconda domenica di Quaresima, è la trasfigurazione di Gesù. Il perché della scelta di Pietro, Giacomo e Giovanni da parte di Gesù è oggetto di varie interpretazioni, ma non è detto che possiamo davvero comprenderlo dal punto di vista del Signore. Possiamo solo cercare di spiegarcelo secondo i dati che sono in nostro possesso. Pietro è scelto in quanto chiamato ad essere guida e riferimento pastorale di quella piccola comunità che sarebbe stata la Chiesa nascente. Giacomo e Giovanni sono fratelli, chiamati figli del tuono, e anch'essi rappresentano un segno fondamentale nel gruppo degli Apostoli. Giacomo, in quanto primo vescovo di Gerusalemme, fu il primo martire fra gli Apostoli, arrestato e giustiziato per ordine del re Erode Agrippa nel 44 d.C. Giovanni, come sappiamo, è tra i discepoli l'unico che restò sotto la croce di Gesù, che gli affidò la madre e che nella sua ultima apparizione da risorto lo chiamò a non separarsi da Pietro, ma a seguirlo, come per essere l'anima contemplativa della Chiesa. I tre discepoli chiamati da Gesù sul monte sono la sintesi della comunità di credenti che verrà poi chiamata Chiesa, i cui punti essenziali di identità sono qui rappresentati appunto da Pietro, Giacomo e Giovanni. Anche nell'icona della Trasfigurazione i carismi delle tre figure sono impressi nei diversi atteggiamenti di fronte al maestro che improvvisamente appare altro da come lo conoscono. E ora un altro versetto. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Quella che ai nostri occhi appare come una trasformazione della figura di Gesù, in realtà è di segno diverso. Infatti, egli non diventa improvvisamente così, irradiando luce dal volto e dal corpo fino a trasformare il colore stesso delle vesti, ma egli è così come ora essi lo vedono e lo è sempre. Che cos'è dunque questo suo mostrarsi di colpo? Una trasformazione c'è, ma non è quella di Gesù, perché Gesù è così, ma è quella dei discepoli, i cui occhi sono resi capaci di vedere come egli è realmente. E quello che essi vedono non riguarda solo il suo aspetto, ma la sua stessa identità di Messia, perché in dialogo con Gesù vi sono Mosè ed Elia, le colonne della storia e della fede di Israele che rappresentano le promesse di Dio e la testimonianza dei profeti. Ascoltiamo ancora. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Pietro non può che intervenire così, esprimendo un desiderio che è comune a tutti e tre, in fondo, perché costituisce una interpretazione della persona di Gesù che non solo è limitata, ma si ripresenta nel tempo fino ad oggi, ed è quella di fermare la bella visione in uno spazio chiuso, da cui non potrà uscire e in cui chi guarda non può entrare. Questo modo di intendere l'opera della salvezza e la presenza stessa di Dio nella storia umana non solo non ci fa comprendere che Egli è con noi non per essere recluso, ma per entrare in relazione con la nostra vita e fare di essa la sua tenda, ma espone anche alla tentazione di adorare la sua presenza in mezzo a noi come un idolo, non come il vivente. Ma ecco come interviene Dio stesso ora. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. La nube è luminosa, ma quando scende sui tre discepoli, li avvolge nella sua parte interna, coprendoli con la sua ombra. Lo Spirito di Dio è quella nube di luce e quando viene su di noi diventa grembo da cui riceviamo vita nuova. Lo Spirito ci avvolge, è l'abbraccio materno di Dio per comunicare intimamente con noi. I tre discepoli non hanno visioni celesti, ma sono fecondati da quella parola che abbiamo appena ascoltato. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Siamo chiamati a non ascoltare noi stessi i nostri piccoli desideri, ma ad imparare, ascoltando Lui, qual è il desiderio di Dio per noi? Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Ascoltando quella voce, i discepoli comprendono chi parla. È in presenza di chi essi sono. E cadendo con la faccia a terra, nascondono il volto, come accadde anche a Mosè, quando udì la voce di Dio che gli parlava dal roveto, e si coprì il volto perché aveva timore di guardare verso Dio. Essi cadono con il volto a terra, ma ecco che Gesù li rialza. E questo Gesù è lui solo. In lui tutto ciò che è avvenuto, in lui tutto è presente. È compiuto ed ecco perché bisogna ascoltare lui. Ed ecco l'ultimo versetto: mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Ecco, Gesù, come abbiamo visto, avvicinandosi, tocca i discepoli, è lui la presenza che non incute timore, ma rassicura e consola. Appare solo, come abbiamo ascoltato, non perché tutto il resto sia scomparso, Mosè, Elia, la nube, la voce, ma perché tutto ciò che essi hanno visto è in lui ed è in lui per sempre. In modo che la storia umana possa essere visitata e toccata da lui senza timore di essere annullata dal suo contatto. Di tutto quello che i tre discepoli hanno visto non dovranno parlare per ora, e del resto neanche potrebbero farlo, perché il senso di questa esperienza, che è un'autentica teofania, potrà essere contemplato solo dopo la risurrezione di Gesù dai morti. Allora essi saranno in grado di parlarne, anzi saranno proprio chiamati a farlo, perché avranno compreso chi è davvero quel maestro che hanno ascoltato e che sono chiamati ad ascoltare sempre. E soprattutto sapranno allora che egli non è venuto per restare in una tenda ed essere contemplato dall'esterno, né per permettere che Mosè ed Elia, cioè la Torah e i profeti, restino a loro volta rinchiusi e separati da lui. Ma è venuto perché si riveli il compimento delle promesse e delle profezie, e perché questa rivelazione diventi la sostanza della nostra stessa trasfigurazione a sua immagine.